La storia in podcast di Focus.
Abbiamo visto negli interventi precedenti un aspetto che ha un ruolo importante nella fase più tarda della storia egiziana, è quella che noi possiamo collegare in maniera generica al mondo del tempio. Mondo del tempio che però non è solamente legato appunto a specialisti della scrittura, al luogo dove si conserva la memoria del passato, ma è anche un luogo dove effettivamente ci si confronta col divino. In questo senso il santuario egiziano mantiene tutte quelle che erano le caratteristiche, le prerogative dell'edificio di culto di epoca faraonica. È sostanzialmente il luogo dove risiede la divinità, non è un luogo di culto assembleare, quindi il fedele non entra nel tempio ma aspetta che il Dio esca perché si possa manifestare agli uomini, e questo determina tutta una serie di caratteristiche che troviamo ben rappresentate nella struttura dei santuari egiziani più tardi, che molto spesso anzi ci forniscono quasi dei paradigmi dal punto di vista architettonico di quella che deve essere stata l'idea dello spazio sacro. Uno spazio che per esempio nei casi di monumenti maggiori distingue chiaramente il percorso del Dio che esce e che utilizza le porte in asse, che quindi vanno dalla cella, che è l'ambiente più interno, verso l'esterno, e dei percorsi secondari che invece vengono seguiti dai sacerdoti quando entrano all'interno del tempio per svolgere il loro servizio. Questa distinzione dei percorsi è quanto mai eloquente per farci capire come si mantenga ancora negli ultimi secoli del paganesimo faraonico una idea di spazio sacro che ha una vera e propria regolamentazione nella sua struttura. Da un lato c'è uno scenario che è quello del Dio, che è il vero protagonista, e che quindi si avvale di percorsi che non sono legati tanto all'entrare nel tempio, ma piuttosto nell'uscire e manifestarsi nella pienezza del suo potere. E dall'altro invece c'è tutta una serie di attenzioni che vengono prestate a questi percorsi secondari che non sono solamente riservati esclusivamente ai sacerdoti, ma diventano anche dei veri e propri punti di passaggio e di protezione dello spazio sacro. Non a caso, in alcuni templi maggiori, intorno alle porte che devono essere varcate dai sacerdoti, abbiamo tutta una serie di prescrizioni di carattere rituale, in cui si ricorda al sacerdote che entra nel tempio che deve essere puro, che quindi non deve aver avuto certi comportamenti, non deve aver assunto certi alimenti, non deve aver indossato certe cose, non deve aver fatto certi atti. E tutto questo è il segno concreto di una purezza che gli consente di entrare. È un indicatore importante che noi ritroviamo sia in rapporto al sacerdote che entra, ma addirittura alle stesse offerte. Quindi l'idea di uno spazio puro, uno spazio sacro determinato dalla purezza, è un qualche cosa che accompagna sia l'operatore che quello che viene introdotto nel tempio. Noi immaginiamo il sacerdote che entra portando le offerte, queste offerte vanno purificate, perché comunque lo spazio dove risiede il Dio non può essere contaminato in alcun modo, quindi anche le stesse offerte non possono diventare, magari in maniera indiretta, portatrici di impurità, di qualche cosa che praticamente trasformerebbe la sostanza dello spazio sacro. In questo modo quindi noi riconosciamo una particolare attenzione proprio nella concezione del santuario, che diventa quindi uno spazio molto regolamentato. Abbiamo delle norme che sono paragonabili a quelle che troviamo per esempio nel testo biblico, quando si danno le indicazioni legate al sacerdote che deve avere assunto certi comportamenti in modo da essere degno di svolgere il proprio servizio. Queste caratteristiche dipendono quindi da una idea di purezza che rappresenta al meglio la connotazione, diciamo, della religiosità più tarda in Egitto. I protagonisti sono logicamente gli dèi, queste figure legate alla tradizione faraonica, che vengono ora organizzate anche nel rispetto di nuove gerarchie. All'interno dei templi troviamo dei veri e propri collegi divini che diventano rappresentanti di una gerarchia del sacro che possiamo considerare un po' una sorta di risistemazione quasi politica di quella che è l'idea stessa di Stato egiziano. Non a caso, nel momento in cui i sovrani tendono a perdere questa loro connotazione di natura egizia, no? Pensiamo al periodo delle dominazioni straniere o comunque di un indebolimento del potere regale, chi è che prende il loro posto? Sono proprio le figure divine. E le figure divine diventano protagoniste addirittura di racconti di carattere storico, quindi abbiamo testi di propaganda religiosa che per esempio favoriscono il culto di quella divinità rispetto a un'altra, o addirittura abbiamo delle cosmogonie, cioè dei racconti di organizzazione del mondo che vedono gli dèi agire e muoversi nel rispetto di un profilo che è quello regale in origine. Quindi si comportano come si sarebbero comportati nel secondo millennio le figure dei re. Questo modo di interpretare il divino con qualche cosa che, diciamo, li mette a contatto, li mette a confronto con l'idea della regalità, tra l'altro ha delle conseguenze importanti anche nell'idea stessa, nella rappresentazione stessa delle divinità. Una delle principali, Osiride, che noi conosciamo sempre come sovrano dei defunti, avvolto nelle fasce della mummificazione, quindi rappresentato come un corpo pronto per la sepoltura, in epoca greco-romana viene molto spesso invece rappresentato come un re. E questa idea della regalità, per esempio, di Osiride è un qualche cosa che probabilmente appartiene alla tradizione egiziana più tarda. Una tradizione di cui ci dà testimonianza, per esempio, un autore che scrive in greco proprio a ridosso della conquista di Ottaviano, cioè Diodoro Siculo, il quale descrive le vicende storiche che hanno visto Osiride agire come un conquistatore, come un organizzatore dello Stato, come un promulgatore di leggi, quindi con tutte le caratteristiche proprie di un sovrano che poi sarebbe stato divinizzato. Questo non significa che noi dobbiamo cercare la storicità di Osiride. Significa però vedere come quel modello divino venga percepito con le caratteristiche della regalità, quindi diventi una sorta di componente della storicità del potere, che quindi abbia un profilo nuovo rispetto alla tradizione più antica. A fronte di quelli che però sono le grandi divinità che conosciamo tradizionalmente nel mondo egizio, abbiamo detto Osiride, pensiamo a Iside, il cui culto si diffonde a Roma, ma anche perché è una divinità particolarmente famosa in Egitto. Il suo tempio di File può essere considerato rappresentativo in questo senso, perché è un punto di incontro tra la cultura egiziana, per esempio, e la cultura meroitica che viene da sud, e a questa si aggiunge anche la cultura greca. Molti pellegrini che vanno a File lasciano graffiti in greco sulle pareti del tempio. Abbiamo poi tutto il mondo divino che conosciamo tradizionalmente e che va a integrarsi anche con alcune figure che possono essere considerate rappresentative di questo mondo religioso più tardo. Sono delle figure che, guarda caso, molto spesso sono personaggi storici vissuti nell'antichità e divinizzati. I due esempi che vengono più tradizionalmente ricordati sono Imhotep, l'architetto che avrebbe progettato la piramide a gradoni di Djeser a Saqqara, e un alto funzionario vissuto all'epoca di Amenhotep III, nella 18ª dinastia, e che si chiama come il re, cioè Amenhotep, con l'aggiunta del patronimico figlio di Apu. Questi due personaggi vengono divinizzati e il loro culto va a insediarsi anche all'interno di santuari più antichi, come nel caso della cella del tempio della regina Hatshepsut a Deir el-Bahari, o addirittura vengono ospitati in determinati contesti ufficiali, come il tempio di Ptah a Karnak, dove abbiamo delle rappresentazioni di Imhotep e Amenhotep e addirittura degli inni rivolti a queste due figure divine. Sono figure divine per noi particolarmente importanti perché definiscono anche le caratteristiche del mondo divino più tardo, perché a fronte delle divinità ufficiali che, diciamo, partecipano al funzionamento del cosmo, abbiamo anche delle figure legate a quelle che sono le esigenze del singolo. Imhotep e Amenhotep, come molti altri in questo periodo, diventano i referenti, per esempio, per la salute e la buona sorte degli individui. Una prospettiva che ci porta a ridosso di quella che è la motivazione, forse, per la diffusione del culto di Iside a Roma. Iside non è solamente la grande dea, la sposa di Osiride, la Iside regina, è anche la dea che garantisce all'individuo la sua salvezza. Quindi è una divinità che viene sentita molto più vicina all'elemento della persona che non ai grandi meccanismi del cosmo o all'idea dello Stato. Diciamo che a fronte di una religiosità che si muove a un livello macro, abbiamo anche una religiosità che si muove a un livello micro, e in entrambi i casi si tratta comunque di modelli che ancora parlano, ancora attingono massicciamente alla tradizione faraonica. È singolare notare il fatto però che nell'ambito micro, cioè quello rivolto alla dimensione individuale, più facilmente si hanno quei fenomeni che noi possiamo chiamare con una certa genericità di contaminazione. Basti pensare al culto di Iside che si afferma nel bacino del Mediterraneo grazie anche a una sua connotazione che ci viene chiaramente documentata, per esempio, da una serie di testi, le cosiddette aretologie, che delineano il profilo della dea non solo nella dimensione ufficiale, ma anche nella dimensione di protettrice dell'uomo, di salvatrice dell'uomo, che gli garantisce per esempio anche la sopravvivenza dopo la morte.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.